passi come questi nella scrittura ce ne sono molti, no? E non l'ho letto perché in qualche maniera poi meditassimo su questo passo che è splendido, come avete sentito, ma non l'ho appunto proposto per il tema, non l'ho letto perché il testo proponga un tema, ma soprattutto per il suono, per il tono, per il carattere decisamente cristiano di questa conversazione che abbiamo ascoltato, no? E che vorrei fosse anche quella delle conversazioni di queste sere, una consolante conversazione che alimenti e sostenga la nostra speranza. E il taglio di questo triduo, quello di quest'anno, sarà un po' particolare. Abbiamo parlato tante volte tra noi sui temi della morte e dell'aldilà, in tutti questi anni. Il triduo dei morti in particolare ci ha dato occasione di riflettere insieme, molto l'abbiamo fatto, sulla nostra concezione della morte, mettendo continuamente in rapporto, secondo uno stile che siamo abituati a adottare per capire l'uomo, per capire il mondo in cui viviamo, no? Cioè quello di analizzare ciò che nella nostra coscienza entra attraverso la cultura, quindi sui modi in cui si muore in queste città e sulle concezioni dominanti in questa cultura. E queste analisi ripetutamente fatte da noi, ma anche da tanti altri, appunto, insistono, credo il risultato è abbastanza così consentito, è abbastanza accettato, no? Insistono sulla povertà simbolica del nostro morire in queste città. Cioè la stupefacente povertà, mentre invece è accresciuta la medicalizzazione, sono accresciute le possibilità di intervento sul morire, è accresciuto appunto comunque il contesto medico del nostro morire, tecnico, scientifico appunto, e invece si è straordinariamente impoverita la dimensione simbolica, cioè la dimensione di significati e la dimensione di racconto che ha l'esperienza umana, cioè il fatto che l'esperienza umana sia accompagnata da parola scambiata, quindi di legami, e questo è il simbolico appunto, no? La povertà simbolica è il tratto caratteristico di questa cultura del morire, si muore per lo più da soli, tendenzialmente appunto come figura, appunto. Si muore tendenzialmente da soli e senza racconti, e senza scambio, senza compagnia, che in qualche modo facciano girare il senso del morire, perché esso può girare solo se c'è lo scambio di sguardi, di parole, di significati appunto, e di presenze, ma proprio che riguardano il morire, no? Invece il morire viene al punto tale privatizzato da essere espulso dallo scambio e dalla presenza, no? Questo fa sì che noi abbiamo della morte soprattutto paura. Chi non avrebbe paura a affrontarla da sola e alla cieca, senza senso appunto, no? Ne abbiamo soprattutto paura e quindi giustamente preferiamo scansarla, anche nella parola preferiamo non parlarne, per cui la morte viene quasi cancellata dalle nostre coscienze e dallo scambio, dal discorso che gira tra noi. Ecco, su questo sfondo il discorso cristiano, anche questa è un'analisi che abbiamo fatto più volte, il discorso cristiano viene come intimorito, se non addirittura spompato, svigorito appunto. Il discorso cristiano viene messo in difficoltà da questa cultura e così la fede nel senso della morte e la speranza in una vita oltre la morte si sono indiscutibilmente infragilite anche nella coscienza dei cristiani, la quale appunto non è sottratta alla coscienza della propria cultura, no? E così, per alcuni versi anche a causa di, cioè la predicazione che si è svigorita su questi temi, per alcuni versi è una causa, per alcuni versi è un effetto di questa situazione. Cioè, quando tu hai di fronte a persone che non credono più a certe cose, è difficile anche predicare, sai. È difficile dirlo se non recitando. E d'altra parte, innegabilmente, la coscienza cristiana può in qualche maniera rivendicare una carenza pastorale del discorso sulla morte, sull'aldilà. Magari la comunità non è stata sufficientemente brava a avvertirci, a accompagnarci in questi cambiamenti, a custodire questo tesoro prezioso, a farcelo reinterpretare, appunto, no? Quindi la predicazione cristiana in realtà è piuttosto imbarazzata. E nel lavoro che abbiamo fatto in questi anni, sia su questo versante della cultura della coscienza, sia su questo versante di un tentativo di ritraduzione della speranza cristiana, no? Sull'aldilà e sul senso della morte. Ecco, quest'anno vorrei cercare di fare una cosa certamente parzialissima, che in qualche maniera sta ancora più indietro di certi discorsi che abbiamo fatto, ma che è utile recuperare una specie di teologia biblica, per dire così, anche non sufficientemente ripensata, riquestionata, ritradotta, no? Ma mi pare che sia utile ascoltare a balbettia, a brani, certamente, ma riascoltare alcune parole del Vangelo, della Scrittura, sul senso della morte cristiana. Anzi, vedremo, sul senso della morte dell'uomo, a partire dalla morte di Cristo, perché la pretesa cristiana è anche più grossa. Non è neanche che noi abbiamo la pretesa di dire la morte cristiana ha questo senso, la morte umana ne ha un altro. Noi pretendiamo dire qual è la morte umana, in Cristo evidentemente, questa è la pretesa cristiana. Il velo che ci fa, per un verso, l'esilio in cui viviamo, per cui appunto la morte appare soprattutto qualcosa di pauroso che fa chiudere gli occhi. E noi giustamente al di là della morte non vediamo niente. Il velo costituito da questo esilio e in più dalla cultura nella quale viviamo e in più gli imbarazzi della predicazione cristiana ci rendono difficile persino ascoltare con pazienza il suono del discorso cristiano sulla morte, quello che Dio ha impastato attraverso il dialogo con gli uomini di fede di cui la Scrittura conserva testimonianza e soprattutto attraverso quell'evento singolare che è la Pasqua di Cristo, appunto, no? Cioè, il suono o la logica del discorso cristiano sulla morte, che è presente nel Nuovo Testamento, per esempio, per noi è addirittura problematizzato, in qualche modo incompreso già prima di essere ascoltato, addirittura non lo ascoltiamo più, cioè non arriva neanche alle orecchie, capito? Io vorrei in queste sere in qualche maniera farlo arrivare alle orecchie. Dopo, certo, quando arriva lì deve passare dentro, viene problematizzato, si dice però cosa vuol dire, però l'uomo d'oggi come fa a credere? Ecco. Perché la cosa un po' sorprendente è che noi sembra, anche noi cristiani, sembra proprio che circa la morte abbiamo accettato anche noi l'idea che non ne sappiamo proprio niente, come tutti. Ma è vero. Certo, da se stesso il cristiano non sa della morte niente più degli altri, ma la fede non è che lo lascia a se stesso. E il cristiano va contro la morte a dire cos'è per me. Un altro lo ha coinvolto in un'incredibile storia e gli ha fatto rivelazioni sorprendenti. Il cristiano ha ricevuto parole impensabili che in qualche modo, che è il modo della fede certo, ma è un modo importante, che in qualche modo rischiarano l'enigma della morte. Per dire con Pascal, in un suo pensiero dice, il cristiano conosce la morte nella verità che lo spirito gli ha insegnato. C'è una verità spirituale della morte che lo spirito del risorto suggerisce al credente, appunto. Certo, preso nell'ardore di questa rivelazione, il cristiano non deve, del resto neanche può, non può negare ciò che la morte comporta di oscuro, di amaro per colui che muore, per coloro che egli lascia. Del resto, Gesù stesso, quel misterioso altro che è venuto a illuminare la nostra morte, un altro modo di morire, ha provato turbamento di fronte alla morte di un amico e davanti alla prospettiva della sua morte ha provato terrore e ansia, come dice Marco. Ma questo non cancella la luminosità del Vangelo, della buona notizia che il Vangelo arreca al cristiano circa la morte. La buona notizia che al cristiano viene affidata ha certamente, questa è la tipologia, il tipo di notizia, ha il carattere di una confidenza, cioè tra due persone che si amano e si fidano e una sussurra all'orecchio cos'è la morte. E quindi è un tipo di notizia che in qualche maniera funziona solo se creduta, solo se accettata con fiducia da questo che la dice così. E tra l'altro la dice in quella maniera, come si può dire, complessa, che non può essere che complessa, con cui Dio può parlare all'uomo, che è la vicenda di Gesù. E quindi ce l'ha detto attraverso tutta la sua vita, che dava verità alle parole che attraverso profeti aveva detto, attraverso la vita di Gesù, attraverso la sua maniera di morire, attraverso la potenza sperimentata nella sua resurrezione, attraverso l'esperienza della comunità cristiana. Questa è la maniera di dircelo. Ovviamente trova poi, ma non voglio fermarmi su questo, trova in noi la connaturalità del figlio che non vuol morire e quindi in qualche maniera ciò che ha detto in Gesù lo dice sempre anche a noi, nel desiderio di vita che ci ha messo dentro, nel comandamento di vivere, perché è lui che ci ha autorizzato a vivere, è lui che ci comanda di vivere, è lui che dice che se stiamo nella fedeltà alla vita vivremo, appunto. Quindi la buona notizia ci viene affidata col carattere di una confidenza. C'è un segreto che viene confidato, come dice il Vangelo, ai piccoli, non ai sapienti e agli intelligenti, ai piccoli, cioè a coloro che hanno fede, appunto, no? Ma appunto questa confidenza in qualche maniera va comunicata, cioè il sapere che il cristiano ha sulla morte è una cosa così bella, per cui non può esserne geloso, deve sentire anzi la passione di condividerla con gli altri. E questo dovere di carità, o questa cosa bella da condividere, appunto, ha una particolare urgenza in nostri giorni perché molti nostri contemporanei, anche cristiani, ignorano il messaggio del Cristo risorto. E cercano di esorcizzare la loro paura della morte o anestetizzando la coscienza, come diceva ancora Pascal, distraendosi. Ma dove distrarsi non è solo scappare dalla cosa brutta, purtroppo è perdere anche la cosa bella, appunto, no? Oppure addirittura ricorrendo a ciò che Paolo chiama le vane filosofie, e persino ricorrendo anche alle strane esperienze delle scienze occulte, anche molti cristiani, sì. Ma si può parlare della morte? Lo ridico, se toccasse a me, no. Voglio dire, non ne potrei parlare dicendo ha una via d'uscita. E però posso dire che per quanto io credo, per il tipo di rapporto che ho con Gesù, una parola è stata detta sulla morte. Cioè, la morte è come un, come si dice, se si parlasse dei bambini sarebbe anche più evidente, no? È un portone chiuso, è la chiave di volta, che però appunto il portone sta al termine di un viaggio dove arrivi lì o ci sbatti, ti spacchi contro la testa oppure passi, no? Quindi è la chiave di volta della vita, è chiave del senso cioè che c'è ancora direzione, o del non senso, finito, stop, che apre o chiude, a seconda del giro che è dato alla chiave. E il cristiano crede che colui che ha le chiavi della morte, come dice Apocalisse, ha impresso alla morte dell'uomo il giro giusto, l'ha aperta la porta della morte. Quando Gesù è morto, è successo alla morte qualcosa. È successo qualcosa di decisivo alla morte stessa. Essa ha di colpo cambiato volto. E la maledizione pronunciata nei tempi antichi di morte morirai si è tramutata nella buona notizia. Noi vi annunziamo la buona notizia. Dio ha risuscitato Gesù dai morti. Discorso degli Atti. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Prima lettera ai Corinti. In questo senso il cristiano in qualche maniera ne può parlare. Certo, includo sempre il problema dell'ascolto. Il cristiano ha ricevuto la buona notizia. Parentesi, il problema è che l'abbia ricevuta, è che l'abbia ascoltata. È la fede, appunto, no? Il cristiano, avendo ricevuto la notizia della vittoria di Gesù sulla morte, ha ricevuto in qualche maniera gli occhi della fede. Per penetrare al di là delle apparenze, egli, virgolette, sa, exauditu, avendo ascoltato, sa, vede appunto, che la morte è diversa da ciò che sembra. Sa che la resurrezione e non la morte è l'ultima parola sull'uomo. Sapendo questo, egli può parlare della morte. Ha il dovere di parlare della morte, perché l'uomo si è liberato dalla paura della morte. Ebrei 2. Quindi il cristiano non parla della morte perché ne ha fatto l'esperienza. Chi ha fatto l'esperienza della morte non può più parlare tra i vivi. E nemmeno perché ha assistito a persone che sono morte, perché in realtà assistere è sempre un assistere dei vivi, nessuno dei vivi è testimone della morte. No. La morte non è sperimentabile, appunto. Il cristiano parla della morte in quanto informato dal Vangelo, in quanto ha ricevuto l'annuncio della resurrezione. Cioè egli sa ciò che è stata la morte di Gesù. E anche qui non perché qualcuno ha assistito sul Calvario alla morte di Gesù. Sul Calvario lo si è visto spirare e si è contemplato il corpo esangue, ma la morte anche lì si è sottratta ai nostri sguardi. Solo il Padre ne è testimone e glorificando ha rivelato che cosa è questa morte. Essa è l'ingresso di Gesù nella sua vera vita filiale. Gesù l'aveva predetto: io dono la mia vita per riprenderla, e ancora vado al Padre. E con tante altre parole aveva illuminato il senso della sua morte, e nello stesso tempo aveva rivelato il senso della morte di ogni uomo. Tutti gli uomini, infatti, sono creati a immagine del Figlio, primogenito di ogni creatura. E grazie a Gesù Cristo si illumina l'enigma della sofferenza e della morte, dice la Gaudium Spes del Concilio. Si illumina l'enigma della sofferenza e della morte che al di fuori del suo Vangelo ci schiaccia. La vita e la morte diventano sante e acquistano un senso nuovo. Chi crede in me, la vita e la morte non si contraddicono. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Eppure in qualche maniera bisognerebbe che di questa morte di Gesù si facesse esperienza per poterne parlare. Dunque la morte di Gesù non facciamo l'esperienza, ma del senso che Gesù dà alla sua morte, della realtà della morte di Gesù, bisognerebbe in qualche maniera già viverne per parlarne. Ma questo è esattamente ciò che è dato all'esperienza cristiana. Al cristiano è dato appunto di farne esperienza, di vivere adesso la morte di cui morirà. Come ogni uomo, egli è un essere per la morte, e come ogni uomo, egli è schiavo della morte. Ma egli porta in sé una grazia, che consiste esattamente nel comunicare alla morte di Gesù. O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù? Siamo stati battezzati nella sua morte. Si diventa cristiani per comunione alla morte di Gesù. Divenuti cristiani in una comunione di morte col Cristo, noi saremo interamente cristiani quando finiremo di morire con Cristo, come dice la seconda Timoteo. L'inizio della vita cristiana è cominciare a morire con Cristo. Questa morte con Cristo ci abita già da adesso. Ogni giorno io affronto la morte. 1 Corinti 15:31. In noi opera la morte, 2 Corinti 4:12. Essa abita in noi e dà senso alla nostra vita. Il cristiano dunque dispone di dati molteplici e, virgolette, sicuri per parlare della morte, se è un cristiano. Questo non lo autorizza a scavalcare, ripeto, il lato oscuro e duro che la morte conserva, come per ogni uomo. Se conosce e ama veramente i suoi fratelli e li ha visti morire, e non si dimentica che la morte di Gesù avvenne tra lacrime e sangue, in una notte lacerata da un grido straziante. L'aspetto della morte visibile è di solito livido, ma il cristiano sa che essa, al culmine della vita, può essere in Cristo la grazia suprema. Questa notizia autorizza addirittura a rovesciare la prospettiva della morte, non più come fine e distruzione, ma addirittura come compimento. Noi siamo entrati nella vita senza saperlo, senza volerlo. Ne usciremo allo stesso modo. Sembra di sì, no? La cultura d'oggi poi ci tramortisce già un po' prima. L'ideale del morire è quello di morire senza accorgersi, appunto. Però se è comprensibile per quanto siamo così e veniamo ancora come umani, che devono essere umanizzati, non è molto comprensibile che uno dopo tutto il percorso si faccia tagliare la testa per andare nella morte, no? Cioè mi pare che il morire, anche solo per un po' di orgoglio, dovrebbe restare comunque una cosa da vivere. Siamo grandi, ci hanno tirato grande. Subiremo la morte in una incosciente passività. Il linguaggio lo lascia intendere, anche Paolo, avete sentito, parla di coloro che si sono addormentati, quindi si muore nel sonno, senza saperlo. I morti sono sepolti al cimitero, cioè al dormitorio, lì non parla nessuno. La morte di Maria viene chiamata dormizio, appunto. Il morente sembra sprofondare nella notte assoluta in realtà l'uomo muore nel segreto. Noi vediamo tutti i segni del morire. Noi vediamo tutti i segni dell'estenuarsi della vita. La morte resta appunto nel segreto. E quindi le apparenze non sono decisive per questa questione. Anche se certamente per quello che vediamo noi dice basta, finito tutto. Lungi dall'addormentarsi nella morte, potrebbe darsi che l'uomo muoia più sveglio che mai. Ancora la morte di Gesù in qualche maniera ci può istruire su questo mistero. Anche la croce è stato un supplizio da schiavi, in cui l'uomo, mani e piedi inchiodati, subisce la tirannia degli altri. Eppure Gesù è morto in sovrana libertà. Egli, che aveva assunto la condizione di schiavo, ha rovesciato il senso della morte e proprio nella morte è divenuto Signore. Ricordate l'inno ai Filippesi. Ancora una volta la fede ci informa che questa morte subita è stata in realtà, nella potenza dello Spirito, atto di sovrana libertà. E secondo commento così la frase di Giovanni, anche di atto di suprema lucidità: nessuno mi toglie la vita, ma la offro da me stesso. Proprio nella morte Gesù esprime la sua suprema obbedienza, l'amore più grande che ci possa essere. Egli si è offerto, dice la lettera agli Ebrei, con uno spirito eterno. Ora dove c'è lo spirito del Signore, c'è la libertà. Dandosi al Padre, Gesù sfugge alla tirannia e alla distruzione che la morte vorrebbe infliggergli. In questo senso possiamo pensare che quale fu la morte del Maestro sarà la morte dei discepoli. E uno dei grandi principi del cristianesimo, dice ancora Pascal in un altro pensiero, è uno dei grandi principi del cristianesimo che tutto ciò che è accaduto a Gesù Cristo avvenga all'anima e al corpo di ciascun cristiano o di ciascun uomo. La morte di Gesù rivela ciò che può essere la morte di ogni uomo e quindi la possibilità che l'uomo muoia di una morte libera e lucida. Noi non moriremo addormentati, chiamati come siamo all'incontro, chiamati come siamo alla comunione con il Figlio, chiamati a entrare in un regno in cui regnano l'amore e la libertà. E in qualche maniera, ma appunto non può essere formulata come ipotesi, come si dice, intramondana, e tuttavia appunto nello sforzo che noi pensiamo di immaginare cos'è in se stessa la morte, siamo autorizzati, secondo me, a pensare così. Ovviamente non siamo autorizzati ad affermarlo, a dire che è così perché lo so io, perché lo sappiamo noi. Affidarci cioè che il passaggio sia un passaggio aperto, lucido, libero, anzi per alcuni versi sia l'atto solenne di sintesi di tutta la vita. Perché questa logica dell'atto di libertà e di amore, che in qualche maniera è richiesto dalla dialettica della vita, perché nella vita noi non riusciamo mai a vivere in pienezza l'atto di libertà, appunto. Fintanto che rimane sulla terra, il cristiano non riesce a vivere in totale corrispondenza con il regno. Il suo amore, la sua libertà non sono pieni. Si vive momento dopo momento in maniera frammentaria, esprimendo il nostro amore, la nostra libertà, secondo possibilità limitate, momentanee. Il regno, invece, quando viene, è amore e libertà, in pienezza. Ora si può entrare nell'amore e nella libertà piene, in un'amicizia piena, senza saperlo né volerlo. Per una sorta di sintesi, come qualcuno vuol fare con gli extracomunitari, di pesarli quanto pesano, quale tassa si mette su, farà così Dio con noi? Di dire questo nella vita si è comportato così, allora adesso lo rifacciamo su così. Non deve essere posto un atto di accoglienza che corrisponda a questa totalità. E quest'atto, appunto, non è, come si può dire, il succo del morire. Altrimenti l'uomo sarà per sempre in disaccordo con il cielo al quale è stato chiamato. Cioè, è come se lui avesse recitato una parte in cui capiva solo qualcosa, poi c'è un buio e poi si trova da un'altra parte, no? Si obietterà che non valgono niente questi ragionamenti quando i fatti li contraddicono, quando si vedono tanti uomini morire nell'incoscienza. Ma appunto, non dobbiamo dimenticare che ciò che a noi appare così evidente si riferisce ai segni che precedono la morte e che la rivelazione che ci viene fatta, questa confidenza che un altro ci ha fatto, questa speranza di cui ci fidiamo, appunto, di incontrarlo, riguarda invece l'istante del passaggio in cui si compie il destino irreversibile dell'uomo e di cui nessuno sulla terra è mai stato testimone. E in quell'istante noi vedremo, questo è un tema portante di tutta la rivelazione della speranza cristiana, che parte ancora nel battesimo. Il battesimo è un'illuminazione nell'immersione della morte, no? È un'illuminazione. Partecipare alla morte di Cristo è un vedere. In quell'istante noi vedremo. E allora apparirà ancora più chiaramente che la fede non è solo l'ammettere le verità che la Chiesa ci ha proposto da credere, che è la cosa che costa meno alla fine. E non è neanche soltanto quella fiducia fondamentale che noi abbiamo dato ai segni dell'amore, della verità che abbiamo incontrato in questa vita, ma che la fede effettivamente diventerà visione, appunto, è uno sguardo, è l'inizio di una conoscenza, il bagliore dell'aldilà, del giorno del Signore. In cielo la conoscenza, che non dipenderà più appunto dalle funzioni limitatissime del cervello. Ovviamente, vedete, affrontiamo problemi enormi. San Tommaso, che faceva questi ragionamenti, poi si chiedeva subito: ma può esistere un vedere senza il corpo? Anche nell'aldilà. Beh, ma sono tutti problemi, capite, sono immensamente più grossi di noi. E che è inutile fare i bulli a risolverli. Però questo non ci dovrebbe impedire di lasciare arrivare alle orecchie il senso del discorso cristiano, hai capito? Che apre molto, o impedisce di chiudere, appunto, no? La conoscenza non dipenderà dalle funzioni del cervello, e perché l'uomo allora non sarebbe capace di questo vedere, a partire dall'istante in cui nella morte la porta si apre alla luce eterna. Nelle profondità in cui discende l'uomo, emergerebbe all'altro giorno, al quale gli occhi della fede erano già stati abituati come da lontano, dice Paolo, come in uno specchio, come in enigma. Più che mai valgono le parole: la notte è avanzata e il giorno è vicino. Romani 13. E queste altre, prima Tessalonicesi: voi non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Voi siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobri. E si farà intendere alle nostre orecchie sorde e ai nostri occhi spenti: svegliati, o tu che dormi. destati dai morti e Cristo ti illuminerà. Efesini 5. Arriverebbe così con la morte l'istante in cui la vita terrena implode tutta nella luce eterna, l'ora della suprema vigilanza. Beati, così la parabola delle vergini prudenti, beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. A mezzanotte si levò un grido, ecco lo sposo, andategli incontro. Allora mentre le altre erano assopite, si erano addormentate, allora tutte quelle vergini si svegliarono ed entrarono con lui alle nozze.